E allora bene, alle 17 in punto Radio Onda Rossa è in diretta con una compagna presente nella tendopoli di San Ferdinando. È una voce nota qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa e anche per quanto riguarda la trasmissione Silenzio Assordante. Si tratta di una compagna della rete Campagna e Lotta. Benvenuta ancora una volta.
Ciao a tutte e tutti.
E allora ti lasceremo un po' la parola perché abbiamo letto in diretta l'appello che avete pubblicato nei giorni scorsi, che insomma chiamava una presenza solidale, che sappiamo che insomma è un appello che ha ricevuto anche un riscontro, sappiamo che sono presenti compagni e compagne e tanti altri sono pronti ad aggiungersi. Ti chiederei insomma di farci un po' un quadro della situazione, dato che siamo agli sgoccioli di un ennesimo sgombero che avverrà per mano militare, questa volta per quanto riguarda la tendopoli di San Ferdinando.
Esattamente questo. Allora qui ci ritroviamo in una situazione che è stata tante volte, come dicevi tu, raccontata anche appunto in questa trasmissione, dove le persone che qui sono costrette a vivere, come è stato detto tante volte, costrette a vivere perché vengono messe in una condizione di non potersi muovere, prima di tutto passando attraverso il loro non accesso ai documenti, che poi è un po' una richiesta di tutte le persone non italiane che vivono in questo paese, e nei mesi scorsi hanno portato fuori dalla tendopoli e anche appunto poi fuori anche dal comune di San Ferdinando le loro richieste rispetto a questa partita, che ormai appunto è una messa a sistema, come è stato detto, come scritto anche nel comunicato, di gestione di questi luoghi che sono più ormai, cioè vengono gestiti, eliminati perché luoghi della vergogna, non poi perché effettivamente si affronti effettivamente il problema del perché poi esistono questi luoghi. Queste persone appunto l'hanno portate in strada e anche in incontri, diciamo, con le figure apicali di questo territorio e con lo stesso ministero, le loro richieste, appunto, prima di tutto permessi di soggiorno e sicuramente il non senso di vivere in un'ulteriore tendopoli, perché ricordiamo che questa è la terza tendopoli che viene costruita qui in questa zona industriale di San Ferdinando, terza tendopoli, che poi furono le risposte a partire dalla rivolta del 2010, le uniche risposte messe in campo. Quindi questo territorio è anche abbastanza emblematico e paradigmatico rispetto poi a tutto quel modello di campi per cui ormai l'Italia è famosa e attraversata, dove vengono messe non solo le persone straniere, sia che esse siano arrivate da poco in Italia o sia che esse ci siano da tempo, come avviene in questo caso, ma è una cosa che riguarda anche gli italiani, che passa attraverso l'emergenza dei terremoti, piuttosto quando le persone vengono sgomberate dalle abitazioni e finiscono nei residence. Quindi poi diciamo il meccanismo che si crea di ghettizzazione è un po' sempre lo stesso alla fine, dove casomai appunto chi poi si trova a non avere la capacità giuridica come le persone che vivono qua, c'è un'amplificazione della marginalizzazione e dello sfruttamento.
Allora io quindi posso chiederti chi sono gli attori che fino adesso insomma hanno partecipato alla gestione di questo campo e chi saranno i prossimi attori in questo campo di Stato che vorrebbero allestire soltanto per le persone che hanno un permesso poi?
Sì, allora finora la partita gestita molto male ha sempre visto la presenza più o meno diretta della Caritas, ovviamente, che è un attore principale in tutti questi scenari italiani, dal Piemonte, da Cuneo fino appunto arrivando in Sicilia, ovviamente per la Calabria Emergency, che qui diciamo anche attraverso il sostegno di una serie di dignitari locali travestiti da lotta all'antimafia, che purtroppo poi anche quell'impianto che è andato anche ad appiattire certi tipi di riflessione, quindi addirittura qui Emergency ha creato il primo ambulatorio in Italia a Polistena, un comune qua vicino, proprio anche come segnale, no, del legame che si crea tra la gestione delle cose, anche che la presenza del terzo settore in ambito sanitario come altrove ovviamente poi crea e amplifica la differenza tra le persone. poi alcune associazioni del posto, ricordiamo quindi più o meno note, appunto con nomi anche poco evocativi, che però poi creavano un piccolo indotto, no, anche di sopravvivenza e di acquisizione di reddito da parte delle persone che attraverso questi campi poi trovano anche un'occupazione, appunto. MEDU, che è questa associazione che tra l'altro ha sede a Roma, che si occupa di diritti umani con, diciamo, con un profilo sanitario, ma più che altro fino ad oggi ha avuto più che altro un profilo nel senso di narrare una realtà un po' anche in modo funzionale al potere, quindi il cui intervento rimane ancora un po' oscuro. Come la CGIL, diciamo, in quanto probabilmente uno dei pochi attori insieme alla Chiesa che poi si trova in questi contesti, la cui presenza, come spesso accade, è stata assolutamente inutile e anche poco di facciata. In ultimo, uno degli attori che forse però per ora si sta rivelando anche tra i più pericolosi è il sindacato, l'Unione Sindacale di Base, l'USB, che da quando appunto questo inverno le persone che vivono in questa tendopoli hanno iniziato a prendere in mano la situazione, anche perché poi la minaccia dello sgombero ormai va avanti da un anno da queste parti, hanno, ai noi, e questo è stato anche qui raccontato diverse volte in diversi momenti, sedato diciamo la voglia di autodeterminarsi delle persone, quindi cazzandone alcune, diciamo, con una modalità anche abbastanza classica, quindi diciamo offrendo uno stipendio, comunque un'occupazione ad alcune persone per tenere contenuti gli altri. Tant'è che oggi noi ci troviamo, come dicevi tu, siamo in diversi compagni che vengono da diversi contesti, da Potenza, da Salerno, e siamo qui, e quello che noi poi vediamo, ovviamente molta gente se n'è andata perché parte ci sono le stagioni frutta in provincia di Cuneo e del pomodoro ovviamente nel Foggiano, qualcuno ha anche una rete di contatti in Campania, nel Napoletano, nel Casertano, alcuni se ne sono andati anche per timore, perché in questi mesi la repressione è stata costante e continua, il territorio è continua a essere militarizzato e non è appunto, nonostante appunto per questo territorio diciamo ha ovviamente una storia di militarizzazione, no? Anche facilmente intuibile ed inutile che mi c'è dentro ora, negli ultimi mesi, diciamo nell'era Minniti, che ha messo a sistema pratiche già esistenti, abbiamo visto e anche diciamo vissuto sulla nostra stessa pelle direttamente questo sistema di controllo, che poi appunto ovviamente ha ripercussioni più o meno gravi, perché molta gente si è beccata dei folli di espulsione semplicemente andando a fare la spesa, perché ci aveva tre posti di blocco per raggiungere il centro abitato. Oggi la nuova tendopoli che ho davanti ai miei occhi è presieduta notte e giorno da una camionetta che è della polizia o dei carabinieri a seconda dei turni. Ricordo che quasi un mesetto fa c'è stato un incendio devastante che ha distrutto, di cui si è anche già parlato, mezzo ghetto praticamente, e che ha permesso anche, sono tante qui le voci che dicono che la tempistica dell'incendio non sia stata casuale, perché ha permesso di far sì di un intervento immediato e efficientissimo della protezione civile, che ha collocato, deportato le 150 persone circa che avevano perso il tetto sotto il quale vivevano in un casolare qua accanto alla tendopoli, presieduto anche questo H24 da Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e Protezione Civile, quindi uno scenario straordinario nuovamente, con un catering che viene due volte al giorno, che ad averlo visto viene da ridere pensare che un essere umano si possa nutrire con quella quantità di cibo, il tutto coronato, quindi il perfezionamento poi del controllo, da un braccialetto che viene messo al polso di ogni persona per essere identificata, no, si scrocca da mangiare, no, si scrocca un tetto, quindi no, soltanto chi ha perso deve entrare la casa, deve entrare là dentro. Quindi è una situazione di controllo a 360, di stanchezza a 360, cioè le persone qui c'è chi è arrivato da poco perché non sapeva dove andare, c'è chi conosce questo luogo e l'ha visto crescere, quindi almeno sono 5 anni che lo frequenta, ripeto, poi passando da Tendopoli a Tendopoli, quindi la zona industriale è costellata da una serie di aree che poi sono state smantellate, e con una stanchezza e anche una sfiducia nei confronti poi appunto di una possibile possibilità di rivendicativa e anche di avanzamento, dovuta anche a questo appunto. Poi mi dispiace dover essere io che lo racconta, ma appunto il clima di stanchezza è la riprova che sono io ora a raccontarlo, nonostante sono qui in Tendopoli, anche di sfiducia, anche di timore, quindi anche diciamo tutto il lavorio che il mondo dell'associazionismo, che il terzo settore hanno fatto in questi anni, tra appunto le mille attività con cui qualcuno ci ha anche fatto carriera o lucrato, hanno ovviamente creato un rapporto di totale sfiducia nei confronti dell'uomo bianco, del bianco, quindi si è andato aizzando questa differenza, questo meccanismo poi è riscontrabile anche in altri territori, cioè, ovviamente questo è uno dei più attenzionati, quindi in questo diciamo clima di stanchezza si è in attesa di questo sgombero che è stato annunciato per la prossima settimana in modo informale.
Tra l'altro insomma ne parlavi anche te, non è un parallelismo forzato quello delle scene dei terremoti, anche quelle più recenti, dove c'è stata un'immensa spettacolarizzazione dopo diciamo le figure di merda mondiali che hanno riguardato il terremoto all'Aquila e che si sono ripetute anche in Centro Italia recentemente, ma è stato un intervento repentino quello della Protezione Civile, che nel giro di pochissime ore aveva già letti, pasti e le brande, appunto una situazione già pronta ad intervenire in un contesto come quello della Calabria. Subito dopo l'incendio che ha devastato metà ghetto, è davvero sorprendente il tipo di intervento che è stato fatto, ed è chiaro che tutto era già pronto nei termini di uno sgombero che sì, se ne parlava da un anno, ma forse nei momenti di quest'anno, dove ci sono state delle proteste, una mobilitazione dei lavoratori e di chi vive in Tendopoli, forse quelle proteste sono state in grado di rallentare lo sgombero, e uno sgombero che approfitta anche della stagionalità del lavoro in campagna, e quindi approfitta anche dell'assenza di gran parte delle persone che da qui a un mese, due torneranno.
Sì, esattamente, appunto, dopo il tema le persone torneranno, e questa diciamo ennesima operazione di lifting, bello violento come lifting ovviamente, perché poi è lo stesso paro paro che è avvenuto in Puglia, dove ricordiamo sono morti Numu e Mamadou, sono morti due compagni, due fratelli, quindi con la consapevolezza anche di quello ovviamente che è successo in Puglia, ma senza poi andare ad affrontare effettivamente il problema, perché poi qui parliamo di questo qui che ormai è uno dei ghetti più grandi d'Italia, ma la Chiana, ma anche abbastanza, diciamo, in una zona abbastanza ravvicinata, in un raggio abbastanza ravvicinato, è piena di altri ghetti che ovviamente diciamo sono nati e sorti con le stesse problematiche di Napoli. Quindi la riprova che qui si tratta di fare un restyling, ricordiamo sempre che siamo in campagna elettorale, che appunto la mano, cioè l'intervento militare del Ministero dell'Interno sulla partita dei ghetti a 360 nelle campagne, ma non solo, è abbastanza evidente, e tra l'altro questo perfezionamento del modello campo, perché poi da quello appunto che ci è stato raccontato, perché ne sono state dette mille una, anche l'organizzazione futura, che non sappiamo poi quanto potrà essere sostenibile, perché poi i soldi messi in campo sono enormi, ma non possono sostenere, no, questo diciamo quasi luogo, no, diciamo di attenzionamento, adesso userò una parola che può essere fraintesa, anche di privilegio, cioè tu metti 550 persone in teoria regolari, anche se qui ovviamente il profilo regolari, quindi in possesso di un permesso di soggiorno, anche se non è quello che corrisponde poi alla realtà dei fatti ovviamente, e in un luogo recintato, pieno di telecamere, come abbiamo potuto vedere con i nostri occhi, dove l'ingresso sarà controllato da un riconoscimento attraverso le impronte digitali, quindi anche questo fa riflettere, e dove appunto non si potranno ricevere visite dall'esterno, che siano anche visite fatte, no, sia dal mondo dell'associazionismo, per ora, no, perché poi adesso nei primi tempi la gestione sarà essenzialmente per mano della Protezione Civile e poi verrà fatto un bando per la gestione dei servizi. Ci sarà un catering anche lì, che ovviamente è uno, anche questo è sentito molto come un problema, perché il catering implica che io non posso decidere né quando né cosa mangiare, quando poi, no, appunto, inutile dirlo, ma lo diciamo, no, il momento del cucinare, del mangiare, crea socialità e soprattutto è anche quel momento che permette, no, di aiutarsi tra di loro nel momento in cui non tutti poi ovviamente riescono a lavorare, perché poi in tutto questo, questo diciamo campo di sorveglianza e di lavoro appunto esiste per persone che sono qui in Italia o da un anno o da 20 anni, che sono qui per lavorare, per sopravvivere in questo caso, in un contesto di lavoro altamente sfruttato, altamente precario, ma molto spesso anche di non lavoro, perché parliamo poi di una delle zone più depresse non solo d'Italia dal punto di vista economico ma d'Europa. Quindi l'investimento di questi denari, anche se uno appunto vuole cercare di avere uno sguardo ancora più distaccato in un contesto del genere, è folle, perché poi allora non si capisce perché soltanto qui e non altrove, no? Anche provocatoriamente viene detto tra le persone.
Allora, io ovviamente il contesto di Rosarno qua a Roma è anche rinomato, sappiamo, nel senso, tutti i dispositivi che sono stati presi in conseguenza alla rivolta che ci fu nel 2010, ci fu anche una forte solidarietà, e immagino che i compagni e le compagne ricordino bene anche i percorsi di solidarietà che si portarono avanti qui a Roma, e nonostante insomma ci sia una bassa nelle lotte, essenzialmente i compagni sono ancora vivi e vegeti, quindi avranno a mente quel contesto, i racconti e le lotte che quelle persone hanno portato avanti e continuano a portare avanti nel tempo. La presenza, l'appello alla presenza che ha fatto la rete Campagnellotta e il Comitato dei Lavoratori delle Campagne è una presenza che immagino dovrà essere non legata unicamente al momento dello sgombero, ma un pochino più dilatata, perché di lì si determinerà sicuramente l'esclusione di parte delle persone che ora sono in tendopoli, così come di situazioni davvero agghiaccianti che riguarderanno sia la vita degli esclusi sia la vita di chi è incluso in quel nuovo recinto. E ovviamente se non sarà il culmine lo sgombero, sarà un continuo di tutti i dispositivi che sono stati applicati fino ad oggi, ma continuerà anche successivamente allo sgombero, quindi immagino che l'appello non riguardava soltanto questa settimana.
No, assolutamente no, e poi anche la prima preoccupazione delle persone che si trovano lì, che ovviamente conoscono bene le dinamiche, perché dicono il problema non è ora. Appunto, sono anche abbastanza divisi rispetto a come, diciamo, reagire o interagire, anche perché appunto il loro punto di vista l'hanno portato nelle strade e non solo in diversi momenti, quindi c'è anche una sfiducia immensa, però ovviamente lo sguardo a settembre, quando la gente inizierà a tornare, e ovviamente qui tornare, questi sono luoghi che non sono solo luoghi legati alla stagionalità, ma sono luoghi di vita, perché poi non ci sono alternative, questo è anche un luogo di rinnovo dei documenti, quindi appunto capire poi, no, sicuramente molti dicono il problema poi avverrà e noi dobbiamo rimanere ancora di più uniti quando arriveranno gli altri, perché poi è lo stesso meccanismo che si è creato nel Foggiano, forse qui ancora più stringente, primo perché questo è un luogo di, diciamo, appunto un luogo anche di rifugio nel periodo invernale, che poi è anche più duro ovviamente di quello estivo, ed è poi uno dei pochi luoghi anche qui quando, grazie poi alla lotta delle persone che ci hanno vissuto, come da 4 anni, 5 anni si può rinnovare il permesso di soggiorno senza avere accesso a una residenza, quindi è una sorta di isola felice in tutto il resto d'Italia, dove invece le questure fanno come gli pare, anzi mettono in pratica degli abusi né più né meno. Quindi sicuramente, appunto, anzi grazie per averlo rimesso nella discussione, l'appello ovviamente non è solo nell'immediato, come anche, diciamo, per esserci, per non lasciare da sole queste persone, ma è anche per ragionare insieme, che poi è soprattutto su questo che si sta discutendo nelle, diciamo, chiacchierate, mini assemblee, non saprei definirle, che stiamo avendo in questi giorni, poi il senso di prospettiva che danno le persone, quindi di mantenere le relazioni anche, appunto, nel Foggiano, dove ci sono dei compagni, anche lì si stanno facendo assemblee, chiacchierate su quello che sta per accadere, su quello che sta accadendo qui, anche perché molte delle persone che oggi sono in provincia di Foggia o sono in provincia di Cuneo torneranno qui, quindi capire come ritornare, come stare, anche perché poi iniziano anche a scarseggiare i luoghi possibili di vita. Questo è poi il vero problema, non è neanche più legato a un lavoro.
Dunque, mi permetto di dire che, insomma, non abbiamo la possibilità di capire come la controparte sceglierà ad agire, se in una maniera feroce, come ha riguardato lo sgombero del granghetto di Rignano, dove, appunto, dopo un assedio di 4 giorni, un incendio, è avvenuto lo sgombero per vera e propria mano militare, o se la controparte sceglierà una, come dire, degli attori e delle attrici che faranno una vera e propria mediazione, quindi uno sgombero soft che avverrà in più momenti, in più giornate. Ovviamente si parla di un'area che è quella, quindi non stiamo parlando di distanze enormi, quindi sicuramente è uno sgombero che ha tutte le carte in regola per essere abbastanza facile per le autorità in un momento anche con bassa presenza numerica. Io quello che mi sento di aggiungere è che, insomma, adesso è necessario costruire vere e proprie relazioni di fiducia e di solidarietà, non serve un intervento, come dire, dei compagni e delle compagne dall'esterno che si proietti in un determinato giorno, quasi così non curante di una serie di dinamiche e così un po' calato dall'alto, senza capire con chi si ha a che fare, senza conoscere le persone, perché poi quello che la repressione fa è farti sentire isolato, solo, e dunque, cioè, crescere le relazioni in questi giorni e riuscire a mantenerle nel tempo e riuscire anche a capire che intenzioni hanno le persone rispetto alla dimensione di repressiva che ulteriore che si trova ad affrontare è compito dei compagni e delle compagne, altrimenti, insomma, serve a poco tweet, fotografie e attivismo sui social network se non si è disposti a mettersi in gioco anche in momenti, insomma, estivi, dove il tempo libero immagino che sia maggiore rispetto ad altri momenti. E immagino, che ne so, la stagione invernale era molto difficile per i compagni e le compagne raggiungere la Calabria, dato che lo si fa per le vacanze, lo si può fare anche cercando di sostenere una lotta che continua nel tempo.
Sì, appunto, assolutamente d'accordo sul tema, appunto, della creazione di relazioni, anche perché nell'esperienza che uno ha da diversi anni, appunto, la relazione funziona come modo poi anche di costruire percorsi, soprattutto se poi si tratta di persone che hanno una forte mobilità costretta all'interno dell'Italia, visto che poi è anche difficile uscirci ormai dall'Italia, e quindi a maggior ragione la presenza, anche perché c'è una grande solitudine, quindi sì, sicuramente, come veniva detto prima, l'associazionismo e il terzo settore hanno fatto, il sindacalismo e quant'altro, dei danni enormi, perché poi appunto esserci a spot sul momento, però non, diciamo, avere appunto un rapporto anche in termini di offerta di servizi, perché poi ognuno fa il suo mestiere, ma soltanto intermittenza, ovviamente ha infiacchito una serie di relazioni. Per fortuna altre sono rimaste negli anni, anche forti dei risultati più o meno grandi che alcuni compagni hanno raggiunto nel Foggiano nei mesi scorsi, l'anno scorso con le lotte, quindi sicuramente anche la relazione poi passa anche attraverso il racconto di quello che accade altrove, e farlo faccia a faccia, avere il tempo per farlo, le rende più forti. Sì, sicuramente quella è la strada, è la nostra, diciamo appunto, è il nostro punto di forza poi.
Allora, dunque, che possiamo fare? Che riferimenti possiamo dare per chi si vuole tenere aggiornato e chi vuole raggiungervi?
Allora, sicuramente appunto la nostra, sulla pagina Facebook Comitato Lavoratori delle Campagne, sull'account Twitter Campagne in Lotta, sul sito internet campagneinlotta.org ci sono dei dettagli. Dove appunto dare anche, cioè avere dei contatti, mail, gli stessi appunto social sono dei modi per comunicare. C'è anche un numero di telefono che gira in questi appunto appelli e chiamate, che sicuramente è il modo più veloce, ma ripeto, siamo sintonizzati su tutto il resto per comunicare, quindi ecco, questo sicuramente è un buon riferimento per capire appunto come entrare in contatto, sapendo che la prossima settimana sarà poi quella ed è il momento di questo sgombero, che appunto non si sa in che modalità avverrà, anche qui se ne sentono di cotte e di crude, e poi appunto per il futuro imminente, che poi è anche tutto abbastanza veloce. Ecco, il ritorno qui è già cioè è quasi finita la stagione del pomodoro, quindi la gente sta già iniziando a ritornare, paradossalmente, ecco.